Facciamo senza nome perché è una situazione delicata. Dice: cari fratelli, ultimamente non mi sento bene. Da un po' di tempo ho dolori ovunque. Mi mancano le forze e le energie. Sono circa 10 giorni che non sono riuscita a dedicarmi allo studio. E poi c'è sempre mio marito che anche oggi ha sclerato di brutto per sciocchezze. È sempre molto aggressivo. Minaccia di andarsene via. Vuole il divorzio. Sono molto stanca fisicamente e mentalmente. Lui mi rende infelice, mi fa vivere sempre con l'ansia. Ho sempre paura di come parlo, che lui si infuria. E ho pregato molto per lui. E già una volta avete pregato per lui, ma non vuole aprire il suo cuore a Gesù. In questo momento sto malissimo. Fratello Giuseppe, prega per me e per lui. Aiutatemi. Oggi mi sento molto afflitta. Qui in casa c'è una tensione che si taglia col coltello. Mi manca l'aria, non riesco a respirare. Vi voglio bene e che Dio vi benedica tutti grandemente. Aiutatemi con le vostre preghiere e benedizioni. Gloria e lode a Gesù. Amen. Questo messaggio l'ha scritto alcuni giorni fa e abbiamo pregato, abbiamo chiesto anche al gruppo di preghiera. Oggi pregheremo di nuovo. Ma alcune ore fa questa sorella ha scritto: le vostre preghiere riguardo me hanno funzionato. Da qualche giorno mi sento meglio.
Gloria a Dio.
Quindi grazie a Dio si sta riprendendo spiritualmente. Non sembra che nel matrimonio ci siano ancora dei cambiamenti, ma
Grandi progressi.
preghiamo anche per quello.
Ma grazie Gesù, lei sta meglio.
Sì.
Beh, sai, ci sono delle cose che Dio non può fare, perché Dio non può obbligare una persona a liberarsi da certi spiriti. Qui le persone devono cooperare, collaborare. Grazie, grazie Signore. E ha messo la foto nella radio, c'è una tavola lì, coppie sposate che litigano, che si amano, con
Sì,
bambini, l'ha messo sulla radio.
c'è sulla radio.
E c'è anche il bivio, la via larga, la via stretta, Matteo 7, 13.
Sì.
Gloria a Dio, Deuteronomio 30, 19, ho posto davanti a te benedizione e maledizione, scegli la vita. Alleluia. E noi dobbiamo scegliere, e le scelte giuste a volte costano. Costano per via del nostro orgoglio, superbia, testa dura, la nostra testardaggine che porta al divorzio, quando invece sarebbe bastato un po' di perdono. Ci facciamo guidare dalla rabbia, dall'ira, dall'odio del diavolo, invece che dall'amore, dal perdono. Signore, ci aiuti. Insomma, io volevo dire, il matrimonio è una delle più meravigliose creazioni di Dio, ma può diventare anche uno dei più grandi incubi del maligno. Il Signore ci ha creati a sua immagine, a somiglianza, quindi a essere felici, ma non è Lui l'autore dei nostri litigi, ripicche, vendette, matrimoniali, cattiverie e persino divorzi, ma solamente noi che con l'aiuto purtroppo del diavolo, che ci mente, ci inganna, ci usa, perché ci facciamo del male a vicenda, ma quando facciamo male alla moglie e al marito stiamo facendo male a noi stessi. Dio è amore ed è felice quando ci amiamo, ci facciamo del bene. Il maligno è solo odio e la sua felicità sta solamente quando ci odiamo e ci facciamo del male. Quindi se ci odiamo stiamo facendo felice il diavolo. Nella mia vita ho incontrato tante coppie, alcune felici, altre infelici. Quelle felici erano sempre quelle che avevano imparato a perdonare, cioè quelle di noi che comprendono che siamo chiamati a trattare il nostro prossimo, a cominciare dalla nostra stessa carne, che sono innanzitutto i nostri figli e il coniuge. Quando abbiamo capito questo, e allora siamo già vicini alla vittoria. Dice la parola Efesini 5, Angelina, versetti 25 a 30.
Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Amen, 28, quindi mariti, amate le mogli.
Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti, nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Efesini 5, da 25 a 30.
Tito 2, Angelina, che nel piano dei comandamenti di Dio è scritto versi 4 a 6.
per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, poiché la parola di Dio non sia disprezzata. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi. Tito 2, versi da 4 a 6.
Insomma, in poche parole, amiamoci gli uni gli altri. E il matrimonio è il nostro test. Il nostro test, se apparteniamo al regno di Dio, ci daremo da fare migliorare nell'amore, nel perdono. E dice anche qui Paolo, dice, esortare le giovani mogli ad amare i mariti, e aggiungiamo i giovani mariti ad amare le mogli. Credo che vuol dire questo. Oggi questi comandamenti vengono di massima sacrificati su quegli altari di quello che la Bibbia chiamava l'idolo di Astarte. Cioè, chi era? Era un demone femminile delle depravazioni, abominazioni sessuali, gioie carnali, che tradotto si può definire alcolismo, discoteche, porno, sesso libero, pervertito. Questo era Astarte, un idolo femminile, ma funziona anche al maschile, ovviamente. Il tutto compreso nella tecnologia moderna, cioè il telefonino. Il telefonino credo sia l'inizio di quello che le profezie dicono diventerà l'immagine della bestia. Apocalisse capitolo 13, e credo che è cominciato col telefonino, computer, ma specialmente il telefonino, che quello è nella tua tasca, ti segue ovunque. Oggi questa immagine ha già cominciato ad entrare nei cuori delle masse che non hanno la protezione di Gesù nelle loro anime, nei loro spiriti, tramite questi telefonini. Il diavolo può usare la tecnologia, e altro che se la usa. Questo lo vediamo nelle conseguenze terribili nei cuori delle persone. Questo marchingegno, il telefonino, è ormai la presenza di Satana trasportato direttamente nelle nostre tasche, un po' come il drogato che si porta in tasca la droga. Va controllato assolutamente. Per questo che se un telefonino dobbiamo usare, dobbiamo controllarlo e ingabbiarlo come si fa, per esempio, in un circo, quando c'hanno un coccodrillo, un leone, bestie feroci, vanno ingabbiate. Allora, sappiamo che il maligno opera attraverso i nostri pensieri, e questa tecnologia è stata creata perfettamente per i pensieri del diavolo. Su questo Paolo insegnava Romani 7,23.
Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Romani 7, verso 23.
Secondo Corinzi 10, 3 a 5.
In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Secondo Corinzi 10, versi 3 a 5.
Gloria, gloria a Dio. Prestiamo attenzione, fratelli, stiamo parlando di matrimonio. Cari fratelli e sorelle, se programmate di sposarvi qualcuno di voi o di avere un compagno o una compagna, permettetemi di darvi un piccolo consiglio. State entrando in un campo minato. I campi minati nelle guerre, questa era la mia specializzazione militare, di mettere le mine e poi andare a sminare. Il campo minato serve per proteggerti, ma serve anche per distruggerti, dipende. Quindi non lo fate, non vi sposate se prima siete andati dal vostro comandante in capo, Gesù, e avete ricevuto le istruzioni per evitare le mine che esplodono e che possono uccidere precocemente il vostro matrimonio. Non vi sposate se prima non avete studiato e con calma almeno la seguente scrittura. Secondo Corinzi 11, Angelina, versetti 2 a 4.
Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Cristo, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, voi lo sopportate volentieri. Secondo Corinzi 11, da 2 a 4.
E allora, fratelli, non vi sposate se prima non avete capito l'importanza che innanzitutto dovete unirvi a Cristo. Questo lo capiscono i pochi, infatti i matrimoni veri, buoni, felici, sono pochi. Se non studiate almeno questo, se non capite almeno questo, diciamo secondo Corinzi 11, 2 a 4, e allora se non studiate almeno questo, preparatevi tranquillamente gli avvocati, i documenti di divorzio, prima del matrimonio. Fate un po' come le star di Hollywood che insieme agli accordi prenuziali, i loro avvocati preparano anche il contratto di divorzio, in parallelo. E cioè, cosa significa questo? Con quanti soldi lui, lei se ne andrà dal matrimonio, nel caso? E perché no? Gli affari sono affari. Come dici, amarti? Certo che ti amo pazzamente, come no? Ma i soldi sono soldi. Capito? Questo è quando ci si sposa e Cristo non è la roccia. Insomma, non ti sposare se prima non sei maturato in Cristo.
Hai detto ti ama pazzamente, quello non è sufficiente per un matrimonio bellissimo. Almeno noi donne, voglio dire, che pensiamo che se trovi un uomo che veramente ti innamori perdutamente, lui ti ama, c'è tanto romanticismo, non basta? Ma perché ridi? Scusa. Tu non hai visto quei bel film dove tutto finisce positivamente, vivono felici per l'eternità?
Sì, alla fine vedi tutti i nomi degli attori, degli elettricisti, maniscalchi, eccetera. E vissero felici e contenti.
Sì, sì.
Esci dal film, spengono la luce, era solo un film. Guarda, io ti dico, il cimitero delle auto matrimoniali è allo stesso indirizzo, anzi a fianco, di dove vendono bellissime auto nuove, fiammanti, tutti comfort,
sì,
che sono fianco a fianco.
Perché sto pensando che la maggioranza dei matrimoni oggi si sposano per amore. Non sono matrimoni come nel passato organizzati. Si sposano per amore eppure finiscono in una situazione così tragica come questa sorella dice: la tensione in casa si può tagliare con il coltello, non riesco a respirare. E come si arriva dall'amore a questa situazione in casa?
Perché manca Gesù. Uno dei due non ha Gesù, oppure fa finta di averlo, oppure tutte e due. Quindi dico, amico o amica, non ti sposare se prima non hai imparato almeno avere dato il tuo cuore a Gesù e non gli hai chiesto lo Spirito Santo. E come si fa? Quella domanda. Basta chiederlo, Luca capitolo 11, verso 9 al 13, chiedetevi sarà dato lo Spirito Santo. Se non hai imparato prima a perdonare, sopportare ingiustizia, essere pronto ai cambiamenti di umore del tuo coniuge, se non sei pronto a tollerare, se non sei pronto o pronta a tollerare un coniuge che a volte è solo l'ombra di quello che avevi sposato, quello che ti comprava da fidanzato il gelatino, che mano nella mano e tra le carezze si prendeva cura di te, ti faceva sentire che avevi un valore, che meritavi amore, conforto, ti ascoltava quando ti lamentavi, quando volevi essere amato, amata in quel modo speciale. Il peccato prevalente di certi maschi è l'adulterio. Come dice la moglie, tu moglie non fai questo e quello, e allora io cerco svago in quell'altra donna. Lo sciagurato si cerca qualcuno altrettanto meschino, infelice quanto lui, e la perversione, il gioco del diavolo inizia tra i due sventurati. A volte ce n'è uno, a volte sono tutte e due. Allora, per certe donne il peccato prevalente invece è il ricatto sessuale, Ossia, ah, tu non fai questo così. E allora quando mi cerchi, ecco, io chiamo l'opzione nucleare. Ecco che la moglie ti aspetta in un'imboscata. E allora la moglie dice, mi preparo, sarò fredda, sarò stanca, sarò troppo occupata e il pan per focaccia è servito. E il marito passa la notte in bianco, magari non dorme. E questo cosa fa? Questo crea ogni tipo di problema, compresi i divorzi. Mi ricordo che quando stavo nel mondo, mi ricordo che in un posto dove ballavano c'era una giovane donna che tutti guardavano perché era super sexy e rifiutava gli inviti. Sembrava che gli inviti erano sotto il suo livello. E allora cosa faceva questa qua? Si metteva davanti allo specchio, si guardava e ballava con se stessa. Una Narcisio innamorata di se stessa.
Ai, 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 ai.
E tutti gli uomini a guardarla, come dire, cioè, in modo strano. Ho sentito una terribile storia una volta di uno che era un mascalzone, che si divertiva a spillare soldi ai pervertiti. Si fingeva un pervertito, il gioco era semplice, li illudeva, incassava e spariva. Ma la storia però finisce che alla fine lui diventa pervertito sul serio.
Oh.
Insomma, chi gioca col fuoco si scotta.
Dio ci liberi.
Capito? Attenzione, attenzione, moglie e mariti, non giocate, quella moglie lì non è il vostro giocattolo. Il marito non è la vostra pedina. Amatelo come voi stessi. Mi sembra non lo merito, io un disgraziato. Insomma, fin quando rimane insieme lo devi amare, ma non lo merita, no, ma neanche tu meriti il paradiso, tu meriti l'inferno. E poi se continua ad amarlo, ad amarlo, ad amarlo o amarla, prima o poi questo potrebbe cambiare. Se non cambia, beh, quello è un altro capitolo. Però fin quando rimani insieme devi essere una buona moglie, un buon marito. Quindi il matrimonio è stato istituito da Dio. Senza Dio non è facile avere un buon matrimonio. Le religioni pagane, loro non sanno cos'è il matrimonio, non hanno mai saputo. È Dio che l'ha inventato, è Dio che l'ha creato. Solo Dio può benedirlo perché questo matrimonio, un matrimonio sia felice e fruttuoso. Lo benedirà con la sua pace, nel suo Spirito Santo di amore e non nello spirito, mai nell'egoismo del mondo. Non ha mai funzionato. Il mondo non ha creato un matrimonio. Tutte le leggi senza Dio non basteranno mai perché c'è qualcosa che i più grandi psichiatri, psicologi del mondo ateo senza Dio non possono concepire, cioè una cosa che la scienza non capisce, non si avvicina, perché si rifiuta di credere, è un fattore che si chiama diavolo, Lucifero. Non giudicate un matrimonio solo per le bellezze carnali della donna o dell'uomo, sono cose passeggere, passano leggere. Gesù ha detto in Giovanni 6, Angelina, andiamo lì.
Sì. È
63.
lo spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Giovanni 6, 63.
Non è la carne che può aiutare nessuno. Le parole di Gesù sono piene di Spirito Santo che ci salvano, ma solamente se le ubbidiamo. Le parole che vi dico sono spirito, sono vita. Attenzione a non sbagliarci. Non stiamo sposando un pezzo di carne, va bene? Quella macelleria mi dà un pezzo di carne, devo fare l'arrosto. No! Stai sposando uno spirito, un'anima, una persona, c'ha sentimenti. L'aspetto esteriore della persona,
Non è sufficiente.
capito? Non basta l'aspetto esteriore, capito? Ma c'è dentro uno spirito che sarà buono e sarà cattivo. Attenzione! A quel periodo che si chiama fidanzamento. Attenzione a non essere stolti, perché una persona ha abitudini buone e cattive, tutto compreso. Non sposiamo solamente le sue virtù, ma anche i suoi eventuali vizi e manie. Certo, sposiamo per amore, perché lo amiamo, ma anche Stiamo sposando anche l'eventuale ipocrisia e infedeltà. Non guardate solamente le virtù, attenzione. È certo importante di guardare al positivo, ma se guardiamo solo al positivo in una persona, stiamo guardando solamente alla copertina del libro. È come quando comprate un'auto. Controllate solamente il colore, le belle rifiniture, i comodi sedili e non provate la meccanica e tutto il resto? Le donne non sono molto in gamba con la meccanica, le donne non sono buone compratrici di auto. Ve lo posso dire io, qua in comunità abbiamo quattro donne. Va bene, e avrete tristi sorprese. Il potenziale compagno o compagna, va bene, appartiene alla razza della specie umana, questo sappiamo, no? Ed è quindi basicamente come te e me. E come siamo io e te? Siamo altruisti, ma anche egoisti. Siamo fedeli, ma
È
anche infedeli.
vero.
Siamo amorevoli, ma anche odiosi. Sappiamo risparmiare, ma anche sprecare.
Ah, sì.
Sappiamo prendere certe decisioni sagge, ma a volte si salvi chi può. A volte lui, lei ti comprenderà nelle tue debolezze o forse ti condannerà. A volte ti correggerà, ha ragione, ma a volte ti correggerà a torto.
Vero.
Quindi il matrimonio, poca gente l'ha capito cos'è il matrimonio. E il nostro addestramento è diventare sposa di Cristo, a imparare il perdono. Il matrimonio ti insegna a perdonare, o dovrebbe, ti insegna ad amare, ti insegna a sopportare. Io ho imparato che per avere un matrimonio felice, o più onestamente detto, sto ancora apprendendo, e sta nell'imparare a perdonare e questo in continuazione, perché con la misura che perdoniamo saremo di solito perdonati dal coniuge, sempre che il coniuge sia cristiano, si intende. Praticamente, e dovrete controllare a fondo in quel famoso periodo che si chiama fidanzamento. Insomma, solamente Dio sa quanti dolori, quanti cuori spezzati, quanti scoraggiamenti, bambini separati, orfani di padri, di madri, bambini feriti mentre qualche genitore cerca solo i propri sollazzi. E poi magari questo genitore si chiede: come mai Dio non mi benedice? Guardate lo specchio. Solo Dio sa quante lacrime in solitudine, quanti piccoli inferni e persino quanti suicidi per la non osservanza di questa semplice parola di Dio, di queste semplici regole ai suoi comandamenti dei quali parlo. Insomma, ignorare la parola di Dio genera questi mali. Il male, la infelicità, le situazioni terribili non vengono a caso o senza motivo, ma di solito a motivo delle nostre scelte.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Amen. Andiamo a Deuteronomio 12, nel nome di Gesù. 28.
Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore tuo Dio. Deuteronomio 12, 28.
Secondo Cronache 7,17, cioè abbiamo letto qua, ascolta le cose che Dio ci comanda perché siamo felici. Secondo Cronache 7,17 al 20.
E quanto a te, se tu cammini davanti a me facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele. Ma se vi allontanate da me e abbandonate le mie leggi e i miei comandamenti che vi ho posto davanti, e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io vi sradicherò dal mio paese che vi ho dato, e respingerò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al mio nome, e la farò diventare la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Secondo Cronache 7, da 17 a 20.
Applichiamola noi, non leggiamo la Bibbia, qui sta parlando di mia sorella, sta parlando di me. Il Signore dice, se vi allontanate da me, abbandonate le mie leggi, i miei comandamenti, e andate a servire altri dei, per esempio il Dio del divorzio, il Dio dell'egoismo, il Dio della lite, io vi sradicherò dal mio paese, che che vi ho dato, e vi respingerò dalla mia presenza. Attenzione, attenzione, che molte sono le lacrime. Io è tutta la vita che lavoro con, opero con persone che hanno problemi matrimoniali, tutta la vita, sono più di 52 anni, insomma. E vi dico, quelle lacrime sono amare, quando pensiamo indietro, diciamo, ah, potevo avere un po' più di misericordia, un pochettino più di pazienza. Quando io facevo la moglie fredda, era sempre fredda, o il marito troppo caldo, quello che è. Attenzione, occhi su Gesù, fratelli, che poi viene la mietitura e lì vedremo che cosa abbiamo seminato. Alleluia, alleluia. Poi anche dice, respingerò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al mio nome. La casa, virgolette, nel nostro caso, è la casa del matrimonio. Quando nel matrimonio qualche sciagurato abbraccia una cattiveria, abbraccia una vendetta, una ripicca, sta abbracciando il diavolo, la sua volontà, che sempre porta al suo inferno, inferno sulla terra, inferno matrimoniale, vedere i figli che soffrono. Disgraziati padri e madri che pensano a se stessi invece dei figli, disgraziati. Il Signore non vi benedirà se c'era un modo di evitare e non l'avete fatto. Ma fate in tempo a buttarvi in ginocchio e piangere. Perché se ci pentiamo veramente di cuore c'è perdono per tutti. Quelli di voi che stanno congetturando di fidanzarsi o sposarsi, la palla è a voi, che farete? Vi lascerete abbagliare dalla carrozzeria, dai comfort, dalla modernità, del sesso immediato, magari facile in qualche bordello che oggi viene chiamato discoteca? O vi rivolgerete a Gesù, alla sua verità, ai suoi comandamenti, a imparare di camminare con Lui? State facendo l'errore terribile di dare il vostro cuore a un uomo, una donna, invece che al Signore, il quale solo Lui potrà mostrarvi se state entrando in una trappola infernale che distruggerà parte della vostra vita, se non tutta, e distruggerà il vostro futuro. Dice il Signore riguardo al confidare in un uomo o una donna, Geremia 17, 5 al 7.
Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Geremia 17, versi 5 a 7.
Ah, Signore, benedetto, benedetto. Benedetto l'uomo, la donna che si mette nelle mani di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo, della parola, della sua volontà e che solo vuole dare gloria al Signore.
Amen.
Questo è l'uomo, la donna, che Dio potrà rendere felice. E non dipende, la felicità nostra non dipende solo da Dio, ma dipende da me, da te e ciascuno di noi. Da Dio non dipende perché Dio ama tutti, vuole benedire tutti, vuole dare felicità a tutti, ricchezze a tutti, guarigioni a tutti, vita eterna a tutti. E allora dov'è l'anello debole? Perché non funziona così per tutti? Il problema sta qui, dalla parte nostra, umana. Siamo noi il problema di Dio che gli ha costato un calvario. Matteo 11, 28, venite.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Luca 12, 31, 32.
Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Luca 12, 31 e 32.
E l'altro era Matteo 11, 28. Allora, cosa dice Gesù qua? Cerchiamo di non ascoltare il messaggio con il cervello chiuso, cerchiamo di capire. Gesù sta dicendo, Luca 12,32, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Dio vuole darci il regno. Dio vuole salvarci, benedirci, battezzarci nello Spirito. Dio vuole. Non è andato a Calvario perché Dio si stava annoiando in cielo. E allora collaboriamo con Gesù, collaboriamo con Dio, cooperiamo con lo Spirito Santo. Io non lo so se troverete la persona giusta, la moglie giusta, il marito come si deve, non lo so. E non so se neanche se io o voi siamo le persone giuste. Sai, si parla di trovare la persona giusta, ma io sono la persona giusta. Aiutami a trovare la donna giusta, ma io sono l'uomo giusto. Trovare l'uomo giusto, ma sei la donna giusta? Questa è una domanda da chiedere, ottima domanda. Ma Matteo 6,33 ci dice una cosa, cosa dice? Cercate.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6,33.
Se non cerchiamo il regno di Dio, la giustizia, se non cerchiamo Gesù, se non cerchiamo la parola, se non cerchiamo di ubbidirla, adempirla, cosa esattamente? Ma se ti metti in ginocchio, Gesù ti dice cos'è che puoi fare e non lo stai facendo. Studiamoci noi di essere parte della sposa giusta, cerchiamo di essere il giusto sposo e sposa, e come?
Amen.
Essendo la Chiesa sposa di Cristo. Nessuno fa parte della sposa di Cristo se non cerca di far felice la moglie e il marito. Nessuno. Non ci illudiamo. Isaia 54, 5 e 6.
Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Isaia 54, versi 5 e 6. Amen. Questo è lo scopo, conoscere Dio, conoscere Gesù come il nostro sposo, e allora sarà così facile avere un matrimonio su questa terra che è benedetto, che è felice, che è protetto da Dio, perché conosciamo Dio, è Lui che è il centro. Quindi non dobbiamo cercare l'uomo giusto, ma cercare Dio, cercare di essere fedeli, la sposa di Cristo. E poi, quando Dio manderà l'uomo giusto per il mio matrimonio terreno, allora saremo pronti ad essere fedeli in quel matrimonio, a portarlo avanti per la gloria di Dio, dare frutti buoni.
Il segreto per trovare la donna giusta non è difficile. Trovare l'uomo giusto non è difficile. Basta che noi siamo, basta che io sono l'uomo giusto
Eh
o una donna giusta. Il segreto è, sì, cerco la donna giusta, la donna che mi faccia felice. Sì, grazie. È lei che lo fa felice.
sì.
L'islamico dice, io mi prendo quattro mogli, chi non è contento, botte e tutto si risolve. Bravo, bravo, bravo. Vai, presentati così davanti a Dio. Dove sono le mogli da picchiare qui, caro mio? Troverai che il bastone in mano a qualcun altro è contro di te. Ma se noi invece ci diamo da fare a cercare prima Gesù, la sua parola, e ho detto e, cosa vuol dire e? Vuol dire ubbidirla, cercare la parola e ubbidirla. Perché la parola tutti i religiosi la cercano, la trovano. E la mettono lì sullo scaffale di una chiesa da muffire. Tanto che oggi la Bibbia non leggono più nessuno nelle chiese, quasi, perché è noiosa, non la capiscono, non hanno lo Spirito Santo o non si fanno usare lo Spirito Santo. Ho ricevuto una piccola profezia, un piccolo messaggio di Gesù, posso darlo?
Sì.
Gesù dice, Gesù ci dice, figlio, usa i tuoi talenti che io ti ho dato. Ama il tuo prossimo come io lo amo. Puoi fare di questo amore per il tuo prossimo lo scopo della tua vita. Io sono stato reietto, emarginato da tutti, ma ho trovato la felicità, ho trovato la pace e la forza del Padre. Ho trovato questo nell'amare gli altri, nell'ubbidirlo. Se lo farai, questo sarà in te la mia forza, e il mio scopo ti sorreggerà e accompagnerà nel peregrinare della tua vita. Sentirai la mia presenza e la mia comunione più vivi, perché quando ami stai praticando tutti i miei comandamenti. Vuoi praticare tutti i miei comandamenti in un colpo solo? Ama, nessuno escluso. Quando ami il tuo prossimo, gli stai dando la mia persona e io mi manifesterò sia in lui che in te, e a te ti darò la mia pace, la mia gioia e anche a chiunque mi riceve. Il mondo intorno non ti capirà, ma non temere, ti capisco io. Tu vai avanti, quello che conta è che io, Gesù, sono con te. Ti criticheranno, ma tu vai avanti. Io sono con te, perché io vado sempre avanti. Grazie, Signore. Continua Gesù. Anche quando io ero solo e abbandonato, io andavo avanti con il mio amore. Quando trascinavo la croce, andavo avanti. Il monte era la mia meta. E sulla croce il mio amore per il mio prossimo che mi odiava, la mia fede nel Padre, la mia salvezza per i perduti intorno, erano la mia meta. E grande era la forza che questo mi dava. Quando sei solo, sappi, o figlio, figlia, non siete soli. Quando ti senti abbandonato, il diavolo ti dice, Dio ti ha lasciato. Metti fede nella mia parola e non nel bugiardo. Lui è il padre della bugia, ma la verità sono solo io. Ho detto ai miei figli che mi hanno ricevuto e non si vergognano di confessare il mio nome.
Ebrei 13, verso 5. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Salmi 37, verso 25. Dice il salmista, io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane. Salmi 37, 25. E ancora, Isaia 41, verso 17. I miseri e i poveri cercano acqua, e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò. Isaia 41, 17.
Io non vi abbandonerò mai. E ora, amato, metti la tua mano nella mia e io ti guiderò nello spirito, alle acque quiete, all'erba verde. Vieni dove il cannone non spara, dove il suo tuono non lo senti, dove il mio amore scende come la rugiada e dove tutti ti sorridono, perché io, il loro Dio, li ama e ti amo e vi amo.
Apocalisse 22, versi 16 e 17. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono,
vieni!
E chi ode dica,
vieni!
Chi ha sete, venga! Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22, 16 e 17.
Venite, amati, venite, io vi aspetto, io sono sempre con voi, non vi ho mai lasciato, non vi lascerò mai. Voi che mi amate, voi che mi cercate, voi che siete assetati dalla mia verità, del mio amore, della mia verità. Io sono con voi, io non vi lascio mai. Alleluia, grazie Signore, grazie Gesù. Ti amiamo Gesù, ti amiamo Gesù, ti vogliamo bene Signore. Grazie che nostro Dio sei tu, un Dio vero, un Dio, l'unico Dio che si è fatto uomo per morire per lo scopo di salvarci, per lo scopo di perdonare i nostri peccati. Cosa ce ne facciamo, Signore Dio, un Dio che ci dà una spada per uccidere, ci dà bombe da lanciare nel nome di qualche Dio pagano? Cosa ce ne facciamo di un Dio così, che un Dio che beve il sangue dei nemici dal suo calice diabolico? Cosa ce ne facciamo di un Dio così? Tu non sei venuto per uccidere i nemici, sei venuto per salvarli, per amarli, per perdonarli. Grazie, 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 Signore, che tu sei nostro Dio. Grazie, 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 che ci hai scelto, Signore. Sì, noi abbiamo scelto di credere in te, riceverti, ma tu hai scelto, tu ci hai prescelto per darci la possibilità di questo. Perché tu hai detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, nessuno può venire a me se il Padre non lo manda. È vero che noi abbiamo scelto di riceverti, ma prima che noi ti avessimo ricevuto, il Padre ci ha scelto e ci ha mandati a te. E allora noi ti diciamo, ti diamo la sola cosa che possiamo darti, il nostro amore, la nostra fede, il nostro grazie, 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 grazie. Ti benedico, Gesù. Angelina, Apocalisse 3, 21, 20 e 21.
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e
se qualcuno mi ascolta
e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Io cenerò con voi, farò la comunione con voi.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi son seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3, 20 e 21.
Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Ti ringrazio adesso, ti ringrazierò per l'eternità. Grazie, grazie, grazie Signore, come sei grande. Grazie Signore, grazie che sei così grande. Sì, il tuo amore veramente non ha limiti, Signore, per quelli che ti ricevono. Ti benedico, Gesù. Amen.